Allora, intanto disclaimer, c'ho tipo sulle spalle 3 ore di sonno, quindi potrei svisionare. Nel qual caso voi siete, dovete fare un diversivo. Sì, ballate, fate delle cose. Infatti. Allora, Lilipond, il talk, appunto, questo talk era un po' un argomento un po' mi rendo conto di nicchia. Perché boh, a me sembrava interessante, però mi rendo conto che la mia esigenza personale magari non combacia con quella della maggior parte delle persone. Però fondamentalmente, ora vedremo bene che cos'è, bene insomma, un po' che cos'è Lilipond, che cos'è Frescobaldi nel particolare, che è un'interfaccia grafica di Lilipond. E poi appunto vi faccio vedere un po' di esempi di come creare degli spartiti con Lilipond e con Frescobaldi in particolare. Vi parlo inizialmente della mia esigenza, perché semplicemente io non sono una grandissima esperta né di Lilipond né di Frescobaldi. Vabbè, di Frescobaldi non è che bisogna essere grandi esperti, però diciamo di Lilipond è un linguaggio abbastanza. In realtà, se vogliamo, non complessissimo, però abbastanza. E io l'ho un po' usato, non tantissimissimo, quindi non è che posso farvi un talk, beh, forse non ve ne frega manco niente, che sia particolarmente esaustivo, però vi parlo della mia esperienza. In particolare, fondamentalmente io ho delle esigenze perché studio musica barocca, canto barocco in particolare, e quindi mi trovo spesso a avere a che fare con degli spartiti manoscritti generalmente con una grafia terribile, scritti magari nel 1600 tutti a cazzo così, perché ho scoperto che nel 1600 comunque avevano una grafia tipo i medici, cioè i medici nel senso i dottori, cioè che scrivono tutto così, non si capisce niente, poi c'è le macchie di umidità, confondi le note con le macchie di umido, non si capisce nulla. Quindi già te devi magari trascrivere un manoscritto in cui non stai capendo niente e se lo vuoi eseguire non è proprio facile perché devi stare così. Averlo in digitale è molto comodo per una serie di ragioni, tra le quali il fatto che lo puoi diffondere al mondo tutto, cosa che a me piace molto perché purtroppo gli spartiti, nonostante siano evidentemente fuori copyright, perché si parla magari di roba del appunto 1600, 1400, 1500, nonostante ciò sono introvabili. E quindi a me piace l'idea di poterli ritrascrivere per poi renderli usufruibili da chi li vuole anche solo leggere. E poi anche perché se, insomma, ti fa comodo averlo in un foglio di carta o comunque un po' leggibile. Quindi le esigenze mie perlomeno erano: ho uno spartito manoscritto che voglio trascrivere, punto primo, oppure ho uno spartito che voglio trasporre, nel senso che magari ce l'ho in una tonalità e vorrei trasporlo in un'altra tonalità, cosa che può accadere. Oppure lo voglio correggere perché, vi farò vedere degli esempi, non solo nei manoscritti, ma in generale gli spartiti sono pieni di errori. Allora, io non ho studiato musica al conservatorio, sono autodidatta e avevo una grande venerazione per chi sa leggere la musica. Io lo vedrete, lo so leggere malissimo, ci provo, ma insomma, avevo una grande venerazione e quindi mi aspettavo che chi trascrive gli manoscritti comunque fosse una specie di dio sull'Olimpo. No, sono pieni di cazzate, fanno schifo, sono tutti sbagliati. E quindi io mi sono ritrovata che magari riuscivo finalmente a ritrovare un manoscritto penando tantissimo, lo trovavo. Trovavo magari la trascrizione e mi accorgevo che faceva schifo, era tutta sbagliata e era piena di errori. Quindi capita di volerli correggere, non perché sono fighetta io, ma perché proprio sono sbagliati. Pure può capitare che voglia aggiungere o riarrangiare una parte. Ora, magari non nel mio caso, perché nel mio caso generalmente si tratta di eseguire un repertorio in maniera abbastanza filologica, però in altri casi invece magari uno spartito voglio magari aggiungere una parte per uno strumento che non era previsto e la voglio aggiungere. Oppure voglio copiare della musica prendendola dai posti più impensati. Questa cosa ve la dico perché io, appunto, avendo grossa difficoltà nel reperire spartiti musicali, soprattutto spartiti musicali di un certo tipo, di alcuni tipi di repertori, veramente mi tocca reperirla nei peggio posti, tra cui mi è successo, ve lo giuro, anche dai video YouTube, cioè quindi facendo start e stop dal video di YouTube e trascrivendo a mano lo spartito, cioè dalla roba indegna, orribile. Oppure foto da archivi, perché spesso ti fanno le anteprime del tipo la Biblioteca Vaticana, maledetti bastardi, hanno tutto lo scibile, ha anche degli spartiti musicali, ti fanno vedere le anteprime online e ciao, e il resto non te lo fanno vedere se non sei un prelato, non lo so, o il papa. E però magari almeno l'anteprima ti fa comodo poi di poterla ritrascrivere, cosa che sì, la puoi fare su carta, ma io sono lenta e ci metto mille anni. Altro motivo, non so quanti e quante di voi lo conoscono, ci sono alcuni strumenti tipo Rose Garden, che è un programma piuttosto interessante, che tra le varie cose che fa può fare suonare direttamente uno spartito Lilypond. Quindi tu scrivi lo spartito, magari nuovo anche, lo dai in pasto a Rose Garden e lui te lo fa suonare, cosa che attraverso l'interfaccia MIDI, vabbè. Però è abbastanza interessante perché al di là del fatto che te lo fa suonare, generalmente te lo fa suonare con insomma degli suoni orribili, però ti serve per capire anche degli errori e tutto quanto, per avere una prima anteprima. Ora, queste sono le motivazioni che mi hanno un po' spinto a cercare uno strumento che facesse queste cose. Sono arrivata a Lilypond, non so, immagino che magari c'è anche qualcos'altro. Un po' sondando in giro mi sembra che non ci sia tutta sta gran varietà. Di fatto Lilypond mi è sembrato lo strumento che poteva fare più al caso mio. E l'ho trovata anche abbastanza divertente. Non sono proprio, cioè non è che ve lo voglio vendere, però boh, me lo condivido perché a me mi ha divertito impararlo, quindi magari interessa anche a voi. È un linguaggio, non è veramente un linguaggio, però facciamo finta che sia un linguaggio per semplificare. Un linguaggio che permette di scrivere notazione musicale, appunto, l'abbiamo detto. Frescobaldi, invece, che è l'interfaccia che vi farò vedere, è un programma che ti permette di fare la stessa cosa, ma in una maniera un po' più semplice. Chiaramente è un'interfaccia grafica, quindi mentre Lilypond fondamentalmente lo vedremo, si tratta di scrivere, proprio di programmare lo spartito in qualche maniera, Frescobaldi fai esattamente la stessa cosa, però lo fai attraverso delle facilitazioni grafiche e in più hai, cosa importantissima, un'anteprima di quello che stai facendo. Ci sono altre interfacce grafiche, l'unica che mi è mai riuscito di far funzionare è Frescobaldi, sarà al limite mio, ma le altre mi crashavano malissimo e le ho trovate veramente oscure. E invece Frescobaldi mi è piaciuta. Lo vedremo, è abbastanza, sì, appunto, richiede un certo spirito di abnegazione, ma insomma questo lo vedrete da soli. Allora, c'ha dei vantaggi che vi ho già detto. Frescobaldi è un'anteprima in tempo reale che funziona, cosa non banale, perché altre interfacce grafiche di Lilypond, le anteprime non funzionano, ti fanno crashare tutto ed è, insomma, ti mette a disagio. Ha dei template di partiture serie, nel senso che te puoi partire, questo è quello che faremo oggi, puoi partire da un template di spartito in modo che non devi reinventare la ruota tutte le volte, e sono dei template seri, nel senso che hanno prendono in considerazione diversi generi musicali, molte casistiche vere, molti strumenti, insomma, è fatto piuttosto bene. È organizzato per coprire quasi tutti i tipi di musica occidentale, quelle non occidentali, vabbè, per noi occidentali non esistono, quindi figuriamoci se su Frescobaldi esistono, però insomma, vabbè, dai, è già qualcosa. Si riesce a scrivere in modo ragionevole, secondo me, e ci sono dei buoni suggerimenti automatici per la sintassi, perché lo vedremo, la sintassi di Lilypond non è esattamente così chiara, cioè alcune cose sono molto semplici, alcune cose sono veramente mistiche, e se non le sai, avere dei buoni suggerimenti automatici non è, insomma, ti aiuta abbastanza. In teoria si potrebbe ascoltare l'anteprima MIDI di quello che stai facendo. Auguri, a me questa cosa non ha mai funzionato, però, cioè, ammetto i miei limiti e ci sta benissimo che sia colpa mia. Se la cosa vi fa prendere bene, magari provateci, perché magari invece a voi vi funziona, non lo so. Magari poi mi scrivete e mi dite. La sintassi l'ho già detto, in parte è comprensibile, in parte è abbastanza delirante, e penso che ne converrete con me. c'è una buona documentazione, Frescobaldi in particolare, ma cioè, no, allora Frescobaldi non ha documentazione, zero, nulla, niente. Ma Lilipond, che poi alla fine è quello che ti serve, ha una buona documentazione, ma è organizzata malissimo. Quindi dovete proprio, insomma, impegnarvi parecchio. Però se avete molto tempo a disposizione, per esempio una pandemia e un lockdown molto lungo, potete studiarvi molto bene la documentazione di Lilipond e ci caverete qualcosa. Ora vi faccio vedere un esempio di spartito, perché sennò parlo e basta. Allora, questo è Frescobaldi. Si vede male, eh? Lo so. Io ve lo vedo tanto bene, ma lì no. Come si può fare? Vediamo. Tu vieni più giù. Non vieni più giù. Ne va. Eh? E che lo vedo a schermo intero in realtà. Non si può fare perché... cioè sul mio computer è un'altra cosa rispetto a quello che vedete voi. Vabbè. Vabbè. Allora, questa è l'interfaccia. Immaginatevela, perché mi sembra che non si veda molto. Comunque, qui più o meno apparirà, ora lo vedremo, tutto il nostro codice. Qua l'anteprima dello spartito che vogliamo, che stiamo facendo. Qui verranno dei messaggi di sistema da Lilipond che fondamentalmente ti diranno bella storia, fatto bene, oppure no, errore. Non ti dice dove, ovviamente, però ti dice errore. E qua invece, nella parte sotto, qui, ma io il mouse, vabbè, voi non lo vedete, qua, ok, c'è il manoscritto. Quindi, nel mio caso, a me quello che serve appunto è aprirmi un manoscritto e provare a trascriverlo, perché... prendiamo questo caso, poi ne faremo altri. Questo caso è il caso in cui ho un manoscritto, anzi, adesso più che un manoscritto, perché sarebbe ancora più complicato, prendiamo la trascrizione di un manoscritto già e proviamo a correggerla. Tanto per darvi un'idea, un manoscritto di quelli di cui vi parlo è questo. Mi rendo conto che si vede male, però se vi sembra... esatto, si vede male anche nell'originale, non è il proiettore, è proprio che si vede una merda. E questa è una delle meglio cose che ti può capitare di trovare. Quindi, posto che probabilmente è meglio avere una trascrizione, mettiamo che abbiamo appunto una trascrizione. Quindi qui ci apriamo manoscritto, ci apriamo il PDF in questo caso, mamma mia. Sì, vediamo cosa vedete. Sì, lo vedo. È tutto un po' scompaginato. Va bene. Le finestrine sono molto meno problematiche, perché ora qui è tutto più stretto, come lo vedete voi. Diciamo che nel mio schermo è un po' meglio. Comunque, quello che vedete sotto è il manoscritto. Ve lo potete mettere a una risoluzione migliore e lo vedete intero, insomma, senza impazzire. Questo qui è la trascrizione, che è abbastanza normale. Quando vi dicevo degli errori, tralasciamo le note che più o meno sono giuste, l'italiano è completamente sbagliato. Cioè, cosa succede? Ora magari non ve ne frega un cazzo, però faccio una piccola digressione perché così, per nerdismo barocco mio. Chi fa le trascrizioni generalmente è un amante della musica barocca, italiana o non, che non è non parla l'italiano e generalmente inventa il testo italiano e quindi scrive dei testi assolutamente fantasiosi che tu potresti pensare che magari nel 1600 dicevano perdicio danno, ma non è vero, è assolutamente finto. In realtà è se vai poi a confrontare il manoscritto vero è perdita o danno. E allora hanno detto, ora può sembrare una cazzata, però quando te sei a eseguire una cosa del genere, insomma, un po', cioè, per non renderti proprio ridicolo che stai inventando le parole, è importante avere uno spartito un po' attendibile. Quindi, questo è il nostro aggeggio manoscritto. Ora io lo rimpicciolisco perché sennò poi non ho più niente di qua. dicevamo che ci sono dei template, quindi io in questo caso cosa faccio? Mi creo un template e faccio nuovo, configurazione assistita di uno spartito, e qui se si vede, se si intuisce qualcosa, c'ho una configurazione appunto assistita del mio spartito, c'è un'anteprima e come vedete ci sono diversi campi che ti permette di inserire. Ora mettiamo che noi copiamo in maniera bovina, io ovviamente non ho niente per tenere il microfono, esatto, così, poi metterò e poi l'anno non me lo ricordo minimamente, facciamo che sia 1600 qualcosa e va bene. Ora, poi, questi sono i titoli e le intestazioni, niente di particolare. Queste sono le parti. Ti permette di scegliere già inizialmente quali parti vogliamo definire. Ci sono gli archi, come li leggete? Quindi non sto a leggervi. Strumenti a pizzico, fiati, ottoni, ci sono diverse robe. Poi ci sono, tra l'altro ci sono, ora, anche qui siamo sul, magari mi rendo conto, non interessa a nessuno, però diverse cose che non sono proprio banali, c'è il cembalo, c'è il clavicordo, la celesta, ci sono alcuni strumenti insomma non, che generalmente non vengono considerati. Nel nostro caso noi abbiamo come primo rigo, qui vedete si tratta di due, qui se non dico dove, ecco, nella trascrizione originale qui abbiamo la prima parte che è per contralto, in questo caso quindi voce in chiave di violino, la seconda è in chiave di basso ed è per basso continuo. Me lo ricordo io, generalmente nelle trascrizioni fatte bene, come sta registrando ripeto la domanda, me lo ricordo io o c'è scritto? No, in genere nelle trascrizioni fatte bene c'è scritto il nome della parte, questa è una trascrizione orribile e non c'è scritto niente, però siccome lo so, sullo spartito originale, sul manoscritto c'è scritto, in genere, se sono stati gentili, non è detto. Quindi il primo strumento che mettiamo è una voce ed è un contralto, e mettiamo, oddio, aiuto, scusate, perché io non vedo l'ok, sì, no, è che non vedo l'ok, bene. Poi quello che ci serve è il basso continuo, che se non so chissà dov'era, stava negli archi. Basso continuo. Aggiungi. Bellissima. Impostazioni spartito ti dà tutta una serie di cose che potresti definire te poi nel codice, però se le dai prima ti semplifica la vita. Tutte queste informazioni chiaramente sono modificabili dopo, per cui se uno si sbaglia comunque poi lo può modificare nel codice. Qui siamo, guardiamo qua. E siamo in tre quarti, quindi l'indicazione di tempo sarà tre quarti. E se io mi fossi segnata qual era la tonalità, vi potrei dire qual era. Secondo me potrebbe essere un minore, vediamo, proviamo, non è detto. Tutto a posto, qualcuno sa leggere la musica meglio di me, mi può aiutare, volendo. Comunque, io ci metto un sacco a capire, a risalire alle tonalità con le chiavi. Vabbè. Qui, queste altre indicazioni sono, vabbè, indicazione per il metronomo, quando c'è, nel nostro caso non c'è, quindi non ci interessa. Questo è importante, lingua per il nome delle note, Lilipond lo vedremo, ha due modi di scrivere, farti scrivere le note. Una è la notazione inglese, anglofona, diciamo, D, B, A, eccetera, oppure quella italiana. Per mia semplicità, siccome già devo fare un sacco di fatica, la metto in italiano, almeno scrivo Do, Re, Mi, non devo fare il doppio passaggio di traduzione. Però, insomma, voi fate cosa vi interessa. Esatto, e andrebbe visto il circolo delle quinte per capire di quale, io me l'ero segnata, ma ora non me lo ricordo più perché c'ho il cervello in pappa. Diciamo che è un mi minore, ma non è vero. Comunque, Tanto poi lo correggiamo. Famo che sì. Dopo lo correggiamo. E qua ci sono le preferenze, tra cui anche genera MIDI, che vuol dire che alla fine, quando salverai il tutto, avrai un PDF, un file Lilypond, chiaramente rieditabile, e un file MIDI che puoi suonare come ti pare. Tutto il resto non ci interessa. Ok, bella storia. Di qua vediamo quello che ha fatto. Questa è la traduzione di quello che abbiamo visto adesso. Se vedete, questi sono gli header, tutte le cosette. Queste sono le impostazioni globali, la chiave. Io ho messo a caso mi minore. Poi abbiamo il tempo. Questa è la da dove parte l'alto, cioè il contralto, quindi. Quindi qui si parte da un, dopo vi faccio vedere questi apostrofi. E capite di che cosa si tratta. Qui segue la musica, nel senso che qua verrà scritta tutta la notazione, tutto lo spartito che riguarda il contralto. Sotto qui, lyric mode, siccome si tratta di una voce, si dà per scontato che ci sarà un testo. Quindi qua sotto, attenzione che poi si può dire anche a Frescobaldi o a Lilypond, no, non c'è testo in questo caso, perché potrebbe essere un coro muto, potrebbe essere qualcosa dove non c'è il testo, e c'è anche questa eventualità, però di base insomma c'è un testo. Qui ci sarà le parole, qui ci sarà il basso continuo, quindi la parte della musica, e qui sotto vabbè, niente, nulla, questo non me ne frega niente. Queste sono un po' di altre cose sue su cui voi non dovete lavorare. Bene, allora iniziamo a lavorare sul cioè a scrivere la partitura. Noi ci mettiamo sulla musica, esatto. Ora io vi scrivo delle note a caso, perché non, appunto, tanto stiamo facendo una roba a caso. Allora, se vedete, infatti il mi minore non era assolutamente. Bravo, grazie, cazzo. Ma minore o maggiore? Sì. Chissà come lo scrive. Bemolle maggiore major. Vediamo se vi piace. Grande. Ma l'avete guardato su Google? Ditemi la verità. No, lo state bravi. Ok. Quindi, allora, ora qui R sta per pausa. Qui iniziamo con una pausa. Ora in realtà qui partiamo da sì, cosa avevo scritto? 4, no. Partiamo, se vedete sotto, qui c'ho continuamente il confronto con il manoscritto, quindi posso semplicemente, in questo caso, chiaramente se invece dovete scrivere da zero non lo guardate il manoscritto, però quello che si fa è aggiungere semplicemente tutto quello che vedete. Ora in questo caso ci sono le pause. R1, 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 perché se vedete sotto qua abbiamo tutte queste pause da una battuta. Quindi R è rest, la pausa, 1 è il valore, la durata della pausa, in questo caso 1, e abbiamo scritto. Ora facciamo finta, io non sto, adesso non c'ho neanche tempo per farlo veramente com'è, però qui ce n'erano 1, 2, 3, 4. E poi abbiamo un re giusto? Che mi ha fatto? Ok. Allora, questo mi ha fatto. Gli ho detto un re, mi devi scrivere un re con valore 4, quindi un quarto. Però in realtà lui mi è partito da sotto, se vedete. Ora io gli voglio dire, per comodità, perché in realtà la nota è giusta, però quello che mi interessa a me è che sia sopra, che deve stare sopra, quindi il valore relativo deve essere spostato. Gli aggiungo un apostrofo, in questa maniera lui me lo sposta sopra, vedete? Sì. Scusa. Re4 apostrofo. Con l'apostrofo praticamente parto dalla relativa dove ero e salgo di una. Con invece la virgola mi sposto di sotto. È la durata della nota. in questo caso è a me mi serve riscrivere un quarto, vedete qua su, io sto copiando questa, no, è un quarto, perché è in tre quarti, la battuta è in tre quarti, quindi questo qui è un quarto uguale, però l'importante è che mi stia su, potrebbe stare pure giù, però per comodità mi serve questo, poi più che altro mi serviva per farvi vedere come si fa sta cazzata, non era che davvero... Stessa cosa dopo, e potremmo andare avanti all'infinito, se voglio fare un, ora in questo caso non mi interessa, però vi voglio far fare soltanto un pezzettino per farvi poi vedere come si mette il testo sotto. Esatto, questo continua ad andare su, a me mi interessa che vada giù, quindi a questo punto gli devo dire a me giù. Esatto. Ora, che è successo? Se vedete, il Si mi fa il bequadro, perché chiaramente avendoci in chiave il bemolle, lui se ne accorge e mi dice, ma se lei mi ha scritto Si, vuol dire che voleva un Si naturale, non Si bemolle. Se io non voglio, io gli dico, no, io voglio proprio il Si bemolle, e gli scrivo Is, se non sbaglio. Una cazzata, sì, infatti. Si bemolle. Neanche, sì. Diesis. Non me lo ricordo più, aspetta. Non me lo sto ricordando. Allora, a questo punto... Vediamo. Bemolle. Perché non mi sto ricordando. Bravo. Allora, 4. Non me lo aggiunge... Non importa aggiungerlo perché mi piglia l'ultimo valore. Quindi se in realtà sto cambiando il valore, me lo deve... Allora, il bemolle, non mi sto minimamente ricordando come si scriveva. Ce lo andiamo poi a guardare. Facciamo finta che sia un bequadro adesso. Nella notazione c'è sia bemolle sia diesis, ovviamente. Però siccome io ho detto adesso, maledetta me, di parlare in italiano, diciamo in inglese in realtà sarebbe is e es, diesis e bemolle. Però in realtà in italiano non me lo sto ricordando come vuole lì quando sia scritto. Vi avevo avvertito, avevo dormito poco. Poi... Quindi abbiamo fatto queste tre note. Ora, se vedete, lui ha fatto casino. Cioè, sotto doveva essere di tre note, re quarti, sol, si. In realtà lui mi ha fermato a due. Cioè, questa battuta qui è di due quarti. Ok? In realtà non torna, perché in realtà quello che vuole lui è... Perché? Perché sol... Eh no, non gli era piaciuta. Ah, sai perché forse? Perché ancora non avevo corretto quell'altra. Allora, perché qui c'è un errore. Sol, questa è una delle cose simpatiche. Vi dicevo che vi dice uscito con errore, codice 1. Che vuol dire codice 1? Non ve lo spiega nessuno. E comunque sono tutti codice 1 gli errori. Ok, dopo provo. La questione è che l'errore in realtà non sta nel Si bemolle, che io pensavo fosse lì. No, l'errore sta qua, nel Sol virgola, perché in realtà quello che vuole lui è questo. Credo, no, è questo. Ma Cristo Dio. Ve l'ho detto, ci voleva spirito di abnegazione. No, allora c'è ancora qualcosa che non gli piace. Quando succede questa cosa, voi dovete andare avanti fino a che... No, dov'è quello vuoto prima? Ok, perché sono stronzi? Perché le tre pause lui non gli piacciono. Vabbè, noi facciamo... Noi facciamo re quarti. Facciamo finta che le pause sono due. Non ce ne fottiamo. E però la saltiamo. Ah, però continua a non piacergli, eh. Quindi c'è da un altro errore da qualche parte. Ah, sai cosa? Questo abbiamo sbagliato. Che forse non gli piace Si bim maggiore. Com'è che avevi detto S?
XB.
XB. messo, ma no. Va bene. Però così, no, non compila più. Oh, sì, compilare compila, però va bene. Comunque, quello è, ora non ci importa in questo caso dell'errore. Lasciamolo. Ah, ora gli è piaciuto. Ve l'avevo detto, che ci voleva pazienza. Ora sembra essergli piaciuto, non mi chiedete perché. Ok, sta rifacendo. Voi non vedete l'anteprima perché non ve l'ho fatta vedere, però la sta facendo giusto. Ora proviamo l'ultimo. Questo me lo salta, questo perché è stronzo. E poi re quarto. Ok, a posto. Ma perché secondo me non gli piacciono le pause all'inizio. Vabbè, no, non ci interessa in questo caso. Facciamo così. Vabbè. Sì, poi non fa casino lo stesso. Quello che mi interessa adesso è questo. Fare mi sol. E va bene. Vabbè, proviamo a togliere tutte e quattro. Che fastidio. Si è sfavato. Buono. Sì, no. Eccolo, ci abbiamo fatta. Quindi, vediamo se così ora lo fa. Oh, bene. Sol. Sì, bemolle a questo punto, ce la fai? Bene. Sotto però. In realtà no, neanche questo sotto. Bene. Mi ha impaginato tutto, ma perché gli ho messo le pause tutte sbagliate. Quindi chiaramente lui mi ha fatto la divisione delle battute tutte sbagliate. Facciamo finta che, perché sennò non la finiamo più. A questo punto quello che voglio fare è... qua sotto scrivo invece la parte del basso. Abbiamo detto, giusto? Qua. E questa. Basso continuo, ce lo ritroviamo sotto. BC Music. Ok? Sol. Ok, questo... però Cristo, suo Dio. Ok, ce l'abbiamo fatta. No, perché in c'è una sintassi tutta sua, come vi dicevo. Sì, in realtà per certe cose è abbastanza intuitivo, perché in realtà è un 2 con un punto. Ed effettivamente è letterale in questo senso. Va bene, quindi poi potremmo continuare. Questo dovrebbe farti... Esatto, ti ha replicato la stessa durata. Paro paro. E via così. Abbiamo faticosamente fatto questo pezzettino. Vedete che qua mi ha messo... Ah, perché io in un altro punto gli ho scritto: mettimi gli strumenti abbreviati, le potrei scrivere complessi, ma non mi frega niente. Sotto a questo punto posso mettere... le parole, perché abbiamo visto chiaramente sulla voce ci vogliono anche le parole. Qui in questo caso ora chiaramente non tornerà niente, perché abbiamo messo una musica diversa da quella che poi ci deve essere. Però proviamo, facciamo finta. Ora chiaramente se io lo scrivo così, lui me lo mette cerca di andare a senso. C'è la cosa carina di Lilipond e con l'anteprima che ti fa poi di conseguenza Frescobaldi, che ti prova ad andare secondo lui dove ha senso che ci sia il testo sotto la nota. Chiaramente se vede delle pause si immagina che il testo non andrà sotto le pause e così via. Ora in questo caso vengono usati per fare in modo che ogni vocale sia sotto la giusta nota, si utilizzano queste lineette per fare in modo... questo in realtà è un trucchetto usato un po' anche quando poi davvero si scrive la musica anche manoscritta, però Se vedete, questo ora magari provo a rifarlo uguale, anche se non lo sarà. Facendo lineetta a capo, più o meno si te lo sposta sulla nota che devi cantare. Ora, per avere un'idea un po' più approfondita di cosa deve venire fuori, chiaramente dovremmo avere il manoscritto per intero, però diciamo che piano piano, aggiustandosela così a botte di lineette, lui ti cioè quello che si ottiene è il risultato qua sotto, cioè di avere più o meno delle note cantabili, nel senso con il testo allineato bene. E questo per chi chiaramente deve poi eseguirlo è una cosa piuttosto importante. Per allinearla, appunto, si usano un po' questi trucchi di mettere questo meno, fondamentalmente, cioè lo stacchi le sillabe perché lo sai che è così e quindi lo provi a staccare. Quando non basta, puoi provare a fare quest'altra cosa, ovvero lineetta, underscore, lineetta, e questa cosa mi crea un ulteriore spazio. Però di base, quello che vi consiglio io, e ve lo dico perché è un trucchetto che non viene detto nella documentazione, è di scrivere prima tutta la parte musicale, poi tutto il testo sotto, assolutamente senza curarvi di cosa sta succedendo, cioè senza guardare l'anteprima, perché poi di base, se avete scritto bene la musica, il testo si allinea. Magia. Se andate pezzetto per pezzetto fino dall'inizio a cercare di allineare, fin dall'inizio non funziona, perché lui deve avere tutte le battute e poi da lì si crea il ritmo e di conseguenza ci mette sopra la musica, perché siccome va a interpretazione finché non c'è il quadro completo non ce la fa. Detto ciò, voi andrete in fondo e troverete che comunque ci saranno un sacco di errori, perché spesso non capirà. Nella musica poi spesso si trovano delle cose assolutamente irregolari che Lily Pond ovviamente non riesce a interpretare, per cui troverete delle robe che sono fastidiosissime da leggere, non funzionano bene, e allora dovrete mettervi con queste lineette de merda, cercare di spostare un po' qua un po' là. Poi alla fine della fiera viene un risultato decente, nel senso che chiaramente se ve lo scrivete a mano è tutto molto più bellino, però c'ha altri svantaggi. Così viene una roba abbastanza decente. Fatto questo, noi abbiamo fatto tutto questo meraviglioso lavoro, spartito, facciamo finta che sia finito. Ci ha detto bello, è fatto, ha compilato, quindi io gli ho messo tutte le note, tutte le cosette, lui ha compilato, ci ha dato l'anteprima, adesso salvo, vabbè lo salvo a caso, non c'è niente, a posto. Quello che lui ti creerà, come vi dicevo prima, è un file LY, che è il file di Lily Pond, che poi potete rieditare, un PDF e un MIDI. Ora vi faccio vedere, perché sennò così è troppo faticoso. Vi faccio vedere un altro invece spartito già fatto, cioè un altro file di Lily Pond già fatto. Ci sono degli altri trucchetti e poi dopo vi dico tutti insieme, e poi sulle ultime cose che vi dico. Per esempio questo è vediamo se così si vede un po'. È un'anteprima, cioè scusate, è un file Lily Pond fatto un po' più complesso, fatto un po'. La barra dell'inserimento. Ah, ok, sì, prima ve la spiego e poi la tolgo. Qui ci sono delle cose interessanti, perché a volte sennò veramente uscite fuori di testa. Queste sono le stanghette che hanno una loro sintassi. Per esempio, se io voglio mettere questa, è questa, la vedete? Bar. Ora, ricordarsi questa cosa non è proprio banalissima, quindi è bene che qualcuno me la suggerisca. Se la vedete, l'anteprima è questa. Se io voglio mettere questa stanghetta qui, devo fare tutto sto accrocchio qui. Quindi qui a sinistra vi dà un po' dei suggerimenti che, come vi dicevo prima, insomma, un po' fanno comodo. Però lui si è arrabbiato tantissimo perché gli ho fatto casino, chiaramente. Ok. Queste sono le indicazioni estese. Ora ve le spiego un pochino. Ci sono gli arpeggi, glissando. abbellimenti, ci sono tutta una serie di cose che nella documentazione di Lilypond sono spiegati, ma sono spiegati tutti insieme, quindi se a te ti serve proprio quella cosa lì, andarle a ribeccare non è facile, quindi avercele qui va sicuro che non è male. Stessa cosa per le dinamiche, qui ci sono tutti gli andamenti, le varie indicazioni, crescendo, diminuendo, forte, fortissimo, eccetera eccetera. Alcuni segni particolari, cioè ci sono un po' di robette, le corone, cose così che insomma possono essere interessanti. Anche qui vi faccio vedere un po' di esempi. La corona si scrive così, backslash fermata, chiedetemi perché. Di fatto quello che fa poi è tradurre e buttarvela qui nel codice e semplicemente vi semplifica a livello mnemonico. Chiudiamo a questo punto, visto che si è visto. Ok, adesso qui vedete un esempio di come uno spartito non complesso, in realtà abbastanza semplice, cioè solo due parti e piuttosto semplici, viene scritto qui con Lilypond. Una cosa per esempio interessante sono queste legature, perché noi qui dovevamo legare tre note, quindi fin qui era tutto uguale a come avevamo visto prima. Qui ci sono delle legature che si fanno con queste parentesi. Quindi si scrive la prima nota, ecco una cosa non vi ho detto però l'avrete vista da sola, quando si clicca qui a sinistra dove c'è il codice sulla nota viene illuminato nell'anteprima e questo anche viceversa. Questa è una gran comodità perché se avete fatto una cazzata, un errore, insomma scorrervi tutto questo codice, perché questo è tutto il codice della parte, non è proprio semplicissimo, quindi andare direttamente alla nota è una cosa figa. Questa qui, in particolare, per esempio, è come si fanno le legature. Questa e tutte queste altre, ad esempio. E, altre cose interessanti, queste qua, sempre altre legature. Me lo guardo qua. Questa l'avevamo vista prima, c'è una corona. Questo anche, c'è un trillo. Tutte indicazioni che lui me le mette qua con questa sintassi trill. Queste sono altre, penso sia un da capo. Ok, questo più o meno è tutta la cosa. Se vedete sotto anche qua c'è il testo e il testo me l'ha messo qua, come vi dicevo è pieno di ste lineette e in questa maniera più o meno tra quello che riesce a interpretare lui e quello che gli diciamo noi, effettivamente sta facendo la cosa giusta. Ora, io se avessi della voce ve lo farei sentire, però fidatevi che è scritto abbastanza bene. Ok? E qui c'è, sotto chiaramente c'è la parte del basso continuo. Stessa cosa. Quindi questo è quanto, ed è piuttosto semplice come potete vedere, nel senso è semplice, non è semplice, nel senso sarebbe semplice, però è abbastanza arzigogolato. C'ha un po' di trucchetti da imparare, per esempio ci ho buttati alcuni a caso su cui ero impazzita, per esempio per trasporre, se tu c'hai uno spartito da trasporre, lo vuoi trasporre, con Lilypond è figo perché invece di fartela a mano, e io non conoscendo bene la musica impazzisco tutte le volte, sto lì, oddio cosa c'era qui, la risposta di uno eccetera, tu gli vai questo ottimo transpose, per esempio questo è transpose F to C, ora qui l'ho fatto in no, sempre in italiano in realtà, trasponi da fa a, scusate no in inglese, trasponi da fa a do. E in questo caso ti traspone direttamente. Questa roba è super comoda, in alcuni casi fa veramente, insomma, è veramente utile. Un'altra cosa interessante, questo del testo ve l'ho messo, è l'auto beam off, che è un altro comandino, cioè un pezzo di sintassi veramente difficile da trovare, se non ve lo dico non lo trovate, per le stanghette non automatiche, perché alcune volte vi fa comodo che per esempio voi avete due battute da un ottavo, due battute da un sedicesimo e Lilypond di base ve le unisce. Magari voi le volevate per qualche ragione staccate e in questa maniera auto beam off ve le stacca per tutto il tempo fino a che non gli ridite autobeam on. Quindi quando c'è la modalità autobeam on, fondamentalmente lui vi mette le stanghette, ve le mette in maniera automatica. E questo più o meno è quanto. Con l'Hack Club di Firenze, If Do, abbiamo fatto una fanzine nel numero 0, che secondo me non abbiamo più, comunque non abbiamo qua, ma sul sito ifdo.noblogs.org lo potete trovare. C'è un po' un racconto di tutta questa mia diatriba e ci sono anche un po' di altri dettagli sugli altri incastri che potrete fare, che ora per questione proprio di tempo non c'è modo di spiegare, di raccontare, che sono fondamentalmente con altri accrocchi, con altri strumenti interessanti, che sono qui synth, con Jack CTL, comunque con Jack e con Resin Garden, perché Lilipond si incastra bene con diversi altri strumenti, diversi altri programmi, e questo vi permette, oltre a banalmente fare quello che abbiamo visto ora, ovvero copiare, correggere manoscritti o comunque copiare spartiti, anche poi di usarli anche in maniera diversa attraverso, per esempio, un sequencer o facendolo suonare a un MIDI. Per esempio, una cosa per cui io lo uso è che dopo aver fatto tutto questo lavoro, io come abbiamo visto, Lilipond ti sputa fuori un MIDI, faccio suonare quel MIDI a Resin Garden, e oltre a vedere se ho fatto cazzate, generalmente succede, me lo suona e io ci posso cantare sopra. È una roba orribile, ovviamente, generalmente, però per una questione meramente didattica mi fa comodo e quindi ci posso studiare sopra. Quindi queste cose qua sono niente di esoterico, però insomma sappiate che volendo si incastra bene con molti altri programmi interessanti, e Lilipond proprio ve lo il file proprio Lilipond ve lo apre Resin Garden, per esempio, il che è abbastanza interessante. Io più o meno ho finito, anzi non più o meno, sicuramente ho finito. Se avete qualche curiosità, cose, mi sa che siamo un po' stretti con i tempi. Non mi fa vedere più l'orologio, però che ore sono? 6:10, quindi siamo abbastanza stretti con i tempi. Io finirei pure, magari se avete voglia di chiedermi cose me le chiedete, tanto sono qui. Grazie.